Wikiradio. Mario Nascimbene raccontato da Luca Bandirali.
Il 2 giugno 1991, dalle mani di un sorridente e anche emozionato Ennio Morricone, il maestro Mario Nascimbene riceve un riconoscimento alla lunga e brillante carriera, un Davide Donatello. Mai premio fu non semplicemente meritato, ma appropriato, nel senso che Mario Nascimbene non ha soltanto scritto molte importanti colonne sonore per il cinema, ma ha rappresentato proprio il prototipo stesso del musicista cinematografico, a tutti i livelli, fin dalla formazione per arrivare alla capacità di teorizzare e di mettere in pratica in ogni tipo di produzione i suoi ideali estetici. Mario Nascimbene è nato il 28 novembre 1913 a Milano, quando il cinema ha appena compiuto 18 anni. In Italia si celebrano i fasti del genere storico, il pubblico metropolitano ha ancora le proiezioni di Quo Vadis, di Cabiria. E il cinema, si sa, è ancora muto, no? Nel senso che non riproduce la voce e i rumori, perché il suono musicale in realtà c'è, fin dalle origini. Mario, figlio di un avvocato torinese e di una signora dell'alta borghesia milanese, comincia a interessarsi molto presto al cinema e alla musica, ma il suo interesse per la musica, che lo porterà poi a frequentare il Conservatorio Giuseppe Verdi, era, e questa è una sua caratteristica peculiare, già subordinato alla volontà di fare il cinema. Addirittura nel 1923, a soli 10 anni, quando comincia a frequentare le sale cittadine insieme alla madre, tende a mettersi vicino al pianista che suona durante le proiezioni e si fa comprare per un compleanno una piccola cinepresa Pathé Baby per realizzare dei cortometraggi, ma soprattutto al fine di comporne le musiche. L'attività poi da adolescente si intensifica, con alcuni suoi amici realizza un cortometraggio sonorizzato con un sistema Vitaphone. Quando il cinema diventa sonoro, lui è al cinema, in prima fila a Milano a vedere Il cantante di jazz con Al Jolson. Dopo la maturità classica si iscrive al Conservatorio Giuseppe Verdi con il preciso intento di diventare musicista cinematografico, anche se non esistono corsi dedicati. Tra l'altro in Italia, dove i primi compositori per il cinema di solito fanno il percorso inverso, dalla musica pura alla musica applicata, giusto per fare un lavoro ben retribuito. Nel 1938, quando sente di aver in qualche modo esaurito il suo apprendistato musicale, decide di affrontare l'ambiente professionale del cinema, suo obiettivo dichiarato. Pur non avendo relazioni che gli possano garantire un accesso privilegiato, si sceglie come interlocutore possibile uno dei nomi più influenti del cinema italiano dell'epoca, Mario Mattoli. Il quale risponde alla veemenza propositiva di questo giovane milanese invitandolo a raggiungerlo a Roma. Precipitatosi nella capitale, Mario Nascimbene si trova in casa dello sceneggiatore Aldo De Benedetti e si trova a intrattenere con il suo humor quasi britannico un gruppetto di nomi dell'establishment cinematografico italiano, tra cui Camerini, De Sica, Assia Noris. Si mette al pianoforte, esegue dei piccoli valzer romantici che scrive a ripetizione e la sua esibizione riceve pareri entusiastici, tanto che Mario Camerini chiede a Nascimbene la disponibilità a realizzare le musiche del film Batticuore. Purtroppo questa comunicazione raggiunge il musicista dopo il 1 novembre 1938, quando egli improvvisamente si trova arruolato nel corpo automobilistico dell'esercito. Il 10 giugno del 1940, alla dichiarazione di guerra, Nascimbene torna a vestire la divisa e dirige per qualche mese operazioni militari, dopodiché sfrutta il riacutizzarsi di alcuni problemi fisici che aveva avuto da ragazzo per prendersi una lunga licenza in cui per 6 mesi se ne va di nuovo a Roma e cerca di imparare l'arte della musica per il cinema da Enzo Masetti, il compositore che lavora per esempio con Lattuada, che è un compositore di conservatorio, che è il primo italiano che comincia a ragionare su come si può fare una musica autenticamente innovativa per il cinema sonoro. Quindi impara da Masetti e finalmente avviene nel 1941 il suo debutto ufficiale nel cinema, nell'ambito della commedia sentimentale con canzoni, un genere che in realtà è prossimo all'esaurimento. Il film si chiama L'amore canta, diretto da Ferdinando Poggioli, autore della sceneggiatura insieme a Pietro Germi, e prodotto da un giovane produttore alle prime armi, Dino De Laurentiis. Seguono altre commedie prodotte da De Laurentiis, che è un personaggio con cui Nascimbene si trova molto a suo agio, anche proprio per il pragmatismo che li accomuna. A guerra terminata si ritrova ad essere tra i fortunati spettatori il 28 settembre 1945 al Teatro Quirino di Roma, in un'anteprima che comprende Amanti perduti di Carnet, Enrico V di Laurence Olivier, Ivan il Terribile di Eisenstein, ma soprattutto Roma città aperta di Roberto Rossellini. Non so cosa avrei fatto per lavorare con Rossellini. La visione delle sequenze dei suoi film, dice il compositore, mi sollecitava a tal punto che, ritornato al mio studio, gettavo sul pentagramma delle situazioni musicali ispirate al padre del neorealismo. Cosa succede nel secondo dopoguerra nel cinema in Italia, e non solo al cinema italiano, ma al cinema che si fa in Italia? Succede che il mercato europeo si fa interessante per le cosiddette majors. Quindi le sale italiane tra il 1945 e il 1946 proiettano qualcosa come 600 film americani. Sono le prove generali di uno spettacolare fenomeno di esportazione. Per quanto riguarda la produzione, il numero di film realizzati è ancora comprensibilmente basso, ma presto si determina una tendenza positiva inarrestabile. Una spinta significativa a questo processo di reindustrializzazione arriva dalla politica governativa. Da una parte abbiamo la rinascita di Cinecittà, dall'altra abbiamo una sorta di normalizzazione del neorealismo in cui i film più rappresentativi vengono ritenuti catalizzatori del malessere sociale. Ma i rapporti tra Roma e Hollywood si apprestano a conoscere una stagione dorata. Nel 1950 la MGM produce a Cinecittà il Colossal Quo Vadis e per diversi anni le majors troveranno redditizio a realizzare grandi progetti cinematografici negli stabilimenti della capitale. In questa fase, però, Nascimbene resta a guardare. Mentre al cinema escono La Terra Trema, Ladri di Biciclette, Riso Amaro e si afferma il Colossal storico religioso, il giovane compositore studia quello che potrà mettere in pratica solo più tardi. Finalmente nel 1950 c'è un anno professionalmente molto interessante per lui. Decide di investire una piccola cifra nella fondazione di una propria casa di produzione, la Meridiana Film. In questo senso è un musicista atipico, sarà sempre antesignano in tutti questi campi, cioè fondare una casa di produzione per realizzare documentari per l'industria, quindi, come dire, dei grandi, lunghi spot pubblicitari, oppure documentari culturali, di cui curare in prima persona non la regia, perché per la regia si affiderà a dei giovanissimi talenti da lui individuati, tra cui Dino Risi e Valerio Zurlini, che guadagneranno i loro, diciamo, i primi soldi da regista con La Meridiana di Mario Nascimbene. Nello stesso tempo comincia a investire su una propria apparecchiatura di registrazione, primo in Italia a fare qualcosa del genere, perché ritiene che il musicista per il cinema debba diventare una figura produttivamente autonoma. Nel frattempo, oltre ai lavori della Meridiana, qualcosa si comincia a muovere anche nel resto della sua attività. Fa un contratto con la ICS in cui realizza 4 film girati speditamente, distribuiti in sala fra il 1951 e il 1952, tutti con la regia di Lattuada. I film sono Ok Nerone, Il sogno di Zorro, L'amor che mi rovina, Le avventure di Mandrin. Sono commedie scritte da Monicelli, Steno, Zapponi, Agge, Maccari, ma anche Giorgio Bassani, che annunciano la primavera della commedia all'italiana. Sullo schermo sfilano i giovani divi degli anni 50, Sofia Loren, Silvana Pampanini, Walter Chiari, Vittorio Gassman, Raff Vallone. Con questi film ha inizio un altro sodalizio professionale importante, quello con il grande direttore d'orchestra Franco Ferrara, che firmerà la direzione di tutte le colonne musicali di Nascimbene. Arriva il momento in cui finalmente, preso coraggio e fissati alcuni risultati professionali nell'ambiente romano, può mettere in pratica per la prima volta le sue idee innovative nel campo sonoro. L'occasione è quella del film di Giuseppe De Santis, Roma ore 11, che è il primo dei quattro film della loro collaborazione molto stretta, a cui seguì appunto Giorni d'amore, Uomini e lupi e La garçonnière. Roma ore 11 venne preparato dalla fine del 1951, è un momento in cui dalla trilogia della Terra De Santis vuole passare a un intervento sul sociale, più diretto e incisivo, è il germe un po' del cosiddetto cinema dell'impegno civile. Dal mondo contadino si passa alla dimensione urbana. La sceneggiatura, che è preceduta da un'inchiesta sul campo svolta da Elio Petri, prende le mosse da un fatto di cronaca che è diventato un caso esemplare di tragedia agli albori della cosiddetta terziarizzazione. Sostanzialmente viene messo un annuncio sul Messaggero per il quale si cercano, cioè ci sono pochi posti per dattilografe. Si presentano a questo colloquio un grandissimo numero di ragazze, siamo nella Roma del secondo dopoguerra, c'è povertà e c'è necessità di lavoro. Le ragazze sono delle aspiranti dattilografe che si radunano al luogo dell'appuntamento, componendo una lunga fila sulle scale di questo edificio, che a un certo punto non regge il peso, crolla, e questo crollo provoca ferite e anche un decesso. Questo vuole raccontare Peppe De Santis. L'idea di Nascimbene è immediatamente tornare al neorealismo, creando per la prima volta il suono del neorealismo. È un'ambizione straordinaria. Egli ritiene che il neorealismo abbia creato delle immagini potentissime, nuove che non si erano mai viste, abbia raccontato delle storie forti e che non si erano mai viste perché erano veramente le storie del reale, ma ritiene altresì che il neorealismo non abbia avuto una musica neorealista. Ritiene che il neorealismo musicalmente si sia attardato su delle modalità di commento precedenti che poco c'entravano con la rivoluzione di Zavattini, De Sica, Rossellini, De Santis, Visconti. Quindi con Roma ore 11 chiede a De Santis carta bianca, proponendo un'idea basata sul tema del film non da un punto di vista concettuale, ma da un punto di vista oggettuale, ossia il film è incentrato sulle ragazze che vogliono essere dattilografe, materialisticamente quindi sulla macchina da scrivere. Mario Nascimbene scrive un concerto per un ensemble di pianoforte, archi, sax e macchina da scrivere. Utilizza cioè lo strumento di lavoro come strumento musicale, inserendo le parti della macchina da scrivere in partitura come elementi di percussione. Non è, diciamo così, nell'ambito della storia della musica un'operazione che non si era mai fatta, ma invece nell'ambito ristretto e abbastanza regressivo della musica per il cinema è una rivoluzione, e in più non è una rivoluzione fatta tanto per stupire, ma è proprio legata a quello che il film vuole essere, a quello che il film vuole dire.
Un tessuto orchestrale scarno, due ottavini col pianoforte, tre clarinetti, composto una parte solista per quattro macchine da scrivere usate nei loro elementi ritmici. Il tasto, lo spaziatore, il carrello, il campanello, con questo risultato fonico.
Stavamo lì da un'ora, quando a un certo punto...
A un certo punto?
Beh, che c'è di male a dire la verità. Lei ha fatto un trucco per entrare prima. Quando è venuta fuori dall'esame, le altre ragazze si sono messe a dire: prepotente, egoista.
Lei diceva che ci aveva bisogno. Allora tutte le altre dicevano: e che io non c'ho bisogno. Allora lei ha detto che c'aveva il marito disoccupato. Poi tutte si sono messe a spigne, volevano passare avanti.
Una si è messa a gridare: se c'è andata lei ci voglio andare pure io. E se voleva parlare. E quelle dietro di lei pure. Poi di colpo si è sentito come crack. Io mi sono messa a urlare.
Lucia. Luciana! Luciana!
Ma che succede?
Nel frattempo, Nascimbene però non diventa un compositore puramente sperimentale e avanguardista. È in realtà il primo compositore ad affermarsi a Hollywood dall'Italia. Sfrutta cioè il fatto che molte produzioni hollywoodiane si girano a Cinecittà, cosiddetta Hollywood sul Tevere, per entrare in prima persona in queste produzioni. I suoi amici gli avevano fatto uno scherzo in realtà la prima volta. William Wyler era a Roma per alcuni sopralluoghi e nell'ambiente cinematografico questa cosa era risaputa. Gli amici di Nascimbene intanto erano estremamente goliardici, ma sapevano quanto Mario fosse convinto dei propri mezzi. Allora finsero da un ufficio di Cinecittà la telefonata di una segretaria che lo convocava per un appuntamento con William Wyler. Lui, estremamente orgoglioso e contento, si prepara, la faccia migliore, arriva a Cinecittà, arriva nell'ufficio dove trova i suoi amici che lo prendono platealmente in giro e gli dicono: insomma, William Wyler non è interessato a te. Incassato questo scherzo, qualche mese dopo, mentre è in casa, riceve una telefonata di una segretaria. Siamo nel settembre del 1953, da Cinecittà lo invita a raggiungerli in un ufficio dove Joseph Mankiewicz lo attende per proporgli un progetto con Ava Gardner ed Humphrey Bogart che si chiama La Contessa Scalza. Nascimbene risponde: ho capito, smettetela con questi scherzi. Dopo pochi minuti la signorina richiama e Nascimbene decide di controbattere con uno scherzo ancora più feroce da fare ai suoi amici. Per cui dice alla signorina: bene, allora se il signor Mankiewicz vuole parlare con me, che venga a casa mia. Dopodiché si prepara in casa con un secchio d'acqua. Quando all'orario deputato citofonano alla sua porta, è pronto a lanciare questo secchio d'acqua sui suoi amici. In realtà alla porta si presenta Mankiewicz, che voleva veramente lavorare con Mario Nascimbene e lo sceglie veramente per La Contessa Scalza, che è il primo di una lunga serie di impegni hollywoodiani in cui Nascimbene dimostra intanto una scrittura sbrigliata, tematica. Lui riesce a scrivere per questi film dei temi che poi hanno una grande fortuna anche popolare. Sono film che, i cui temi musicali dovevano essere, oltre che molto melodici, dovevano anche prestarsi ad arrangiamenti successivi, perché in America poi sia le big band che i cantanti incidevano i grandi temi del cinema e li portavano in classifica. Quindi Nascimbene, sia per La Contessa Scalza, in cui scrisse un bellissimo bolero per una scena di danza di Ava Gardner, ma poi anche successivamente per tutti i suoi grandi film americani, tra cui Addio alle armi, in cui fu scelto proprio da Selznick, con la tipica grandeur che lo contraddistingueva, fece un'audizione con la più grande orchestra americana, in cui 30 compositori da tutto il mondo dovevano portare due temi per un film che non era stato ancora girato, che non esisteva. Addio alle armi. Arrivano i 30 compositori e Selznick, in una sorta di blind audition, sceglie i temi di Nascimbene. Uno dei temi di Addio alle armi ha un successo discografico strepitoso e viene interpretato da numerosi cantanti, tra cui Frank Sinatra. Quindi questo è il periodo in cui Nascimbene riesce a, senza alcuna schizofrenia espressiva, ad alternare momenti di grande sperimentazione sui suoni, utilizzando in chiave espressiva la pioggia, il rumore delle auto, i suoni stessi della macchina cinematografica, come quando nel finale del Processo di Verona di Lizzani, con il produttore che gli chiede un certo tipo di musica, Nascimbene improvvisamente dice: io non metterò musica in questa scena, io non metterò musica durante una fucilazione, io alzerò al missaggio il rumore della macchina da presa, questa è la mia musica per il Processo di Verona.
Quello che poi fece scattare, rese memorabile questo commento, fu anche l'idea che venne a Nascimbene di far partire un leitmotiv della musica da rumore di una macchina da presa che io avevo immesso in un uccello per la scena della fucilazione.
Quindi grandissima libertà espressiva, ma anche grandissima sicurezza nella scrittura melodica. La carriera americana prosegue con film come Un americano tranquillo, fino a quando poi a un certo punto si trova a girare alcuni film paradigmatici del genere storico, del film in costume. Il più famoso di tutti glielo propose direttamente Kirk Douglas, ed era I Vichinghi, girato da Richard Fleischer. Qui il tema dei Vichinghi gli regala veramente una fama mondiale e imperitura.
Ho sempre cercato di risolvere le situazioni cinematografiche con soluzioni musicali nuove e di rottura. Ecco la grande occasione, il corno dei Vichinghi. Come trovare un suono corrispondente alle dimensioni di questo strumento? Ecco la soluzione. Registrare a doppia velocità il tema con quattro corni all'unisono e riproducendolo a mezza velocità.
Ma in realtà già quando gira Alessandro il Grande di Robert Rosen con Richard Burton, musicalmente crea il paradigma della musica del film in costume, che sarà imitato da tutti i compositori, sia americani che italiani. L'operazione è molto semplice: toglie gli archi dall'orchestra. Cioè nel film storico non ci sono gli archi, si potenzia la sezione degli ottoni e si inseriscono un grande numero di percussioni. Questa diventa l'orchestra tipica del film in costume. Non si era mai fatto prima, lo fa lui per Alessandro il Grande. Nell'autunno del 1961 si ritrova all'apice della sua carriera, ma è ancora insoddisfatto dalla ricerca dei suoni nuovi e quindi si prende tempo. Investe sul proprio studio di registrazione a Roma, nella sua villa, e come ha visto in America, i musicisti lavorano molto in casa, non nella visione romantica del musicista che ha il pianoforte a coda e scrive i propri temini, ma la capacità di realizzare in uno studio domestico il prodotto finito. Con parte dei proventi di questi anni gloriosi, non solo realizza uno studio di registrazione professionale, ma realizza una macchina per i suoni nuovi che si chiama Mixerama. Sono suoni di sintesi elaborati a partire da campionamenti. Il mixerama viene da mixer, cioè l'apparecchio per il trattamento, l'equalizzazione dei suoni registrati. E il progetto del mixerama viene interamente concepito dal musicista, realizzato con l'ausilio di un fonico. Il laboratorio in cui tutto questo prende forma è il suo studio di registrazione. L'idea è quella di registrare singolarmente, nelle varie estensioni, tutti i suoni di ogni strumento dell'orchestra tradizionale, tutte le note del coro, alcuni timbri di strumenti speciali e insoliti, formando una library, una biblioteca di suoni a disposizione del musicista. In sede di missaggio finale del film, questi suoni registrati su nastro magnetico possono essere manipolati, frantumati, alterati, conditi con una raffinata tecnica di riproduzione, messi a doppia velocità, a mezza velocità, alla rovescia, tagliando le frequenze alte, aggiungendo frequenze basse, eliminando le percussioni usando solo la vibrazione dello strumento percosso. Tutto questo si riversa in una colonna musicale marcante, che è quella del Barabba di Richard Fleischer, il Colossal, prodotto ancora una volta da Dino De Laurentiis e interpretato da Anthony Quinn. D'ora in poi Nascimbene sarà il compositore del mixerama, non soltanto una soluzione tecnologica, ma un vero e proprio strumento espressivo. L'incontro con Rossellini avviene nella seconda metà degli anni 60. Rossellini stava abbandonando il cinema per approdare alla televisione, ma soprattutto a un'idea di televisione, teorizzando nuove modalità di pedagogia formale, ma anche di estrema velocità produttiva. Bene, trova in Nascimbene un alleato fondamentale, irrinunciabile, a cui Rossellini consegna tutto il montato, ricevendo indietro le tracce musicali già collocate e mixate. Non è soltanto una factory quella di Rossellini e Nascimbene. Il regista non trova in lui soltanto un musicista, ma anche un teorico e una persona che ha avuto esperienze di produzione nell'ambito del documentario. Il punto d'incontro è certamente la tecnologia. Nascimbene era affascinato dal controllo particolare delle ottiche praticato dal Rossellini televisivo, lo zoom controllato dal Pancinor. Rossellini era totalmente affascinato dal mixerama. Insieme fanno la serie didattica La lotta dell'uomo per la sua sopravvivenza, con una sigla cantata da Shirley Bassey di Goldfinger, che diventa un successo discografico, e poi i progetti monografici dedicati a Socrate, Pascal, Agostino, Cartesio, e infine i progetti cinematografici Anno 1 e Il Messia. Con la morte di Rossellini nel 1977 si chiude questa fase importantissima della carriera del musicista. Negli anni successivi dirada gli impegni, segue il lavoro di alcuni amici, ma non si rimette in vendita sul mercato del cinema, che nel frattempo è molto cambiato. I colleghi gli riconoscono l'altissimo contributo alla storia della musica per il cinema. E appunto il 2 giugno 1991 riceve dalle mani del più giovane Ennio Morricone il premio alla carriera David di Donatello. Mario Nascimbene morirà a Roma il 4 gennaio 2002. Ci lascia più di 400 colonne sonore, una grande sapienza in materia di musica applicata e anche un'autobiografia molto ironica che si intitola Malgré moi, musicista.
Cosa mi racconta? Ho già detto che si dà un premio alla carriera quando uno smette di lavorare, invece stavolta no, tu lavori e sperimenti ancora nei tuoi studi e questo mi fa piacere.
E come?
Appunto, lo so.
Io sono 50 anni che ho fatto il primo film in questo teatro nel 41, ho ricevuto il premio, ringrazio tutti, da questo momento parte il secondo 50 anni.
Il 2 giugno 1991 Mario Nascimbene riceve il David di Donatello alla carriera. Luca Bandirali l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli.
Questa puntata è stata realizzata da Maddalena Agnisci.
Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.